iniziare con illustrando le condizioni grazie alle quali l'Italia firma nel 1915 il Patto di Londra. Voi avete già parlato dell'ingresso dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, la situazione che si è venuta a creare. Sapete che in realtà l'Italia è in una condizione molto particolare. Perché? Perché da decenni ormai la sua alleanza più salda è la triplice alleanza, quindi c'è una solida alleanza con gli imperi centrali, e la situazione ovviamente bellica è una situazione molto particolare, perché da un lato l'Italia può dichiarare la propria neutralità, perché non sussiste un casus federis, e d'altro canto l'Italia, in base all'articolo 7 della Triplice Alleanza, chiede anche di aprire un negoziato, di aprire delle trattative con gli imperi centrali, segnatamente con l'Austria-Ungheria, nel tentativo di ottenere qualche cosa a fronte di una modifica dello status quo nell'assetto, particolarmente nell'assetto balcanico, da parte dell'Austria-Ungheria. Si avvia quindi una trattativa scarsamente fruttuosa, non del tutto infruttuosa, ma scarsamente fruttuosa con l'Austria-Ungheria, e in questa trattativa in realtà l'Italia riuscirebbe a ottenere una parte dei cosiddetti territori irredenti, territori che, lo sapete, sono i territori, diciamo, etnicamente italiani ancora all'interno della duplice monarchia. Si tratta quindi di rivendicare Trento, Trieste, la Venezia Giulia. La reticenza dell'Austria-Ungheria a cedere su questo punto è abbastanza spiegabile, no? Alla fine il rischio per l'Austria-Ungheria è di innestare un processo, potremmo dire, di una sorta di autodistruzione. Molto rapidamente l'intesa si rende conto, soprattutto attraverso l'ambasciatore Barrère, l'ambasciatore francese a Roma, che insiste per una, diciamo, relazione amichevole tra la Francia e l'Italia. Bene, l'intesa si rende conto che c'è spazio perché l'Italia si decida a un passaggio decisivo, cioè al cambio di campo, dopo appunto decenni di alleanza, di schieramento con gli imperi centrali, a fronte di promesse molto consistenti, l'Italia potrebbe decidere di entrare nel primo conflitto mondiale, ma a fianco non della triplice alleanza, bensì della triplice intesa. È chiaro che la triplice intesa può fare delle promesse molto più consistenti a fronte appunto della possibilità che una vittoria porti l'Austria-Ungheria a dovere poi, è una sconfitta in questo caso dell'Austria-Ungheria, porti l'impero asburgico a dover cedere ampi territori. E questo è un elemento molto importante, che bene che voi vi ricordiate del Patto di Londra, che è la sua caratteristica molto specifica di essere un accordo il cui contenuti ci dicono molto della politica estera italiana in quella fase. Cioè l'Italia si appresta a iniziare una politica che dovrebbe portarla in qualche modo finalmente a, potremmo dire, passare di categoria, a diventare cioè finalmente una grande potenza. Perché? Perché gli articoli del Patto di Londra ci dicono chiaramente che non c'è soltanto da ottenere le famose terre irredente, quindi Trento, Trieste, la Venezia Giulia, ma si tratta in realtà, attraverso una serie di richieste che sono più estese di così e riguardano territori che non sono etnicamente italiani, ma che sono, potremmo dire, misti e a volte italiani per nulla, come è il caso, per esempio, del Sud Tirolo. Bene, richiedendo questi territori, l'Italia persegue appunto una politica che potremmo definire una politica imperialista. Allora, nulla di scandaloso. All'epoca la politica perseguita più o meno da tutte le potenze era una politica imperialista. Ma spesso si è fatto confusione, un po' anche nella retorica nazionale, a considerare la prima guerra mondiale una sorta di nuova guerra risorgimentale. Non è così. L'Italia sente di dover cogliere questa occasione, sente di avere questa opportunità e in quale, diciamo, prospettiva l'Italia potrebbe rafforzarsi, potrebbe diventare una grande potenza? Beh, la prospettiva è come sempre, come è naturale, una prospettiva essenzialmente marittima. L'Italia è una penisola. Ed è naturale che a fronte di una sconfitta dell'impero austro-ungarico guardi all'idea di controllare anche la sponda orientale dell'Adriatico. Quindi si tratta di estendere il controllo alla costa dalmata, si tratta quindi di sostanzialmente esercitare poi anche un controllo, potremmo dire, a quello che è l'accesso al Mar Adriatico, il canale di Otranto in buona sostanza, attraverso una presenza addirittura in Albania. Quindi noi, come potete vedere dalla cartina, abbiamo le richieste, diciamo, più o meno irredentiste, ma se voi guardate, vedete quei territori più scuri, voi vedete, no? Le isole, tutte le isole più esterne, la costa dalmata e poi fino a Capoplanca, quindi in realtà un tratto, il tratto preponderante della costa e al contempo anche la richiesta poi di Valona e dell'isola antistante a Valona, siamo quindi in Albania, ma perché? Perché quelle in qualche modo vengono considerate le porte d'accesso all'Adriatico, come vi dicevo, il controllo del canale di Otranto, a dimostrazione che non si tratta soltanto di legittime rivendicazioni nazionali, come vi citavo prima, l'esempio della parte meridionale del Tirolo, perché viene richiesta quella parte? Lì non è un territorio italiano, non c'è una popolazione di lingua italiana, la popolazione del meridionale parla tedesco o ladino, non c'è alcuna storicamente tradizione di italianità, ma c'è un confine che viene giudicato strategicamente, il confine al Brennero, quello che è meglio difendibile. Quindi vedete che in realtà il patto di Londra ci dice appunto moltissimo, no, rispetto alla politica italiana. Però c'è un altro punto che anche qui è bene che voi teniate a mente ed è una, potremmo dire, mancata rivendicazione, ovvero sia l'Italia non chiede la città di Fiume, che poi invece rivendicherà al Trattato di Versailles nel corso dei negoziati di pace di Parigi. Per quale ragione l'Italia non chiede Fiume? Non ne sono state date troppe spiegazioni se non la più ovvia, ovvero sia che nel 1915 molte cose devono ancora cambiare, ma in realtà molte cose sono, potremmo dire, in buona sostanza imprevedibili, ovvero sia una totale disgregazione dell'impero austro-ungarico è non così facilmente prevedibile, ma attenzione, forse ancora più imprevedibile è l'idea che ci sia uno stato successore, come sarà poi il regno dei Serbi, dei Croati, degli Sloveni, che riunisca al suo interno le popolazioni slave del litorale adriatico, perché questo significherebbe appunto per l'Italia avere non una serie di piccoli staterelli successori di scarsissimo peso strategico, a cui si potrebbe eventualmente concedere Fiume, perché supponiamo un piccolo, che so, un piccolissimo regno croato a cui si potrebbe concedere Fiume come porto nel momento in cui effettivamente il confronto con questi stati sarebbe comunque un confronto che non potrebbe mettere in pericolo la supremazia italiana sull'Adriatico. Quindi, in qualche modo, la ragione per cui Fiume non viene rivendicata, potremmo dire anche qui una sorta di ragione di opportunità, no? Poi, in fondo, forse si vuole anche mostrare un volto moderato, si dice ci siamo presi il porto più importante dell'Adriatico, del Nord Adriatico, Trieste, lasciamo eventualmente Fiume, no? Che poi, tra parentesi, appunto, sapete che aveva una funzione specifica, no? Poi all'interno della duplice monarchia, in qualche modo di porto ungherese, potremmo dire. Bene, il patto di Londra, quindi, in buona sostanza, dovrebbe delineare con molta chiarezza gli obiettivi italiani una volta che la guerra fosse vinta. Allora voi, giustamente potrete dire, bene, ma allora dov'è il problema? Effettivamente la guerra viene, seppure a prezzo di grandi difficoltà, sul piano, lo sappiamo, delle perdite, di vite, sul piano delle difficoltà economiche, poi in cui l'Italia si verrà a trovare, e sul piano anche delle difficoltà sociali, no? Voi sapete che in realtà l'Italia del primo dopoguerra è un paese che ha, come peraltro e non è l'unica nello scenario europeo, ma l'Italia in modo particolare si trova a dover far fronte a una serie di agitazioni sociali che sono abbastanza prevedibili nel malessere che si è creato appunto con le difficoltà, le privazioni della guerra e anche le difficoltà economiche in cui poi l'Italia si verrà a trovare. E l'instabilità, la costante instabilità politica. Ma in qualche modo allora tutto dovrebbe essere semplice, l'Italia arriva a Parigi, comunque la guerra è vinta, e allora per quale ragione si viene addirittura a creare il mito della cosiddetta appunto vittoria mutilata, no? Questo termine coniato appunto da D'Annunzio, con cui si vuole sottolineare quanto le aspettative italiane siano state tradite dagli alleati, siano andate deluse, come la trattativa di Parigi sia stata in realtà una trattativa sostanzialmente, potremmo dire, estremamente deludente. L'Italia arriva a Parigi con appunto l'idea che si possa rivendicare da un lato ciò che è contenuto nel patto di Londra, ma attenzione, c'è la questione di Fiume. Perché? Perché in realtà nel frattempo la municipalità fiumana, la città in qualche modo, dopo una serie di agitazioni, eccetera, ha dichiarato di voler aderire plebiscitariamente alla madrepatria, cioè all'Italia, di essere in qualche modo città, di voler essere città italiana. Però le cose, il quadro si è modificato, nel senso che ci sono una serie, come vi dicevo, di fattori che non erano stati previsti e che non potevano essere previsti, come vi dicevo, e la formazione del regno dei Serbi, dei Croati, degli Sloveni ha posto la dirigenza italiana, la dirigenza politica italiana davanti all'evidenza che c'è sull'altra sponda uno Stato a tutti gli effetti con cui c'è un'aperta ed evidente competizione. E quindi questo è un primo punto reso tanto più grave perché anche il quadro, il campo degli alleati si è modificato. Voi sapete che alla fine del 1917 esce di scena l'impero zarista, quindi qualcuno potrebbe dire che in fondo il mondo slavo, la stessa Serbia perde un solidissimo alleato. Ma in realtà nel 1917, lo sapete, entrano in guerra gli Stati Uniti. Quindi l'apporto, sappiamo, bellico è in realtà sul piano militare meno rilevante, come lo sarà invece nel conflitto successivo, nella Seconda Guerra Mondiale, ma è molto rilevante sul piano economico. Quindi Wilson, il presidente americano, partecipa personalmente ai negoziati di Parigi diciamo, con tutto il peso del suo ruolo politico e soprattutto con tutta la sua pianificazione per quello che era il periodo successivo alla guerra, per il tempo di pace, una new diplomacy, cioè una nuova diplomazia che in qualche modo possiamo dire si esplicita con il primo dei suoi famosi 14 punti, che sono la sintesi del suo pensiero politico per quanto riguarda le relazioni internazionali, e già al primo punto Wilson si dichiara, in realtà dichiara la propria aperta ostilità alla diplomazia segreta, a tutta quell'abitudine tipicamente europea di stipulare accordi segretissimi che gran male fa alla pace, no? A livello internazionale. Ma poi sapete che il 14° è il più importante dei punti per il presidente Wilson ed è la costituzione della Società delle Nazioni. Questo è un punto che per Wilson è fondamentale, cioè la convinzione che questa importante istituzione internazionale possa effettivamente un domani costituire un elemento fondante delle relazioni internazionali. In questo quadro, l'Italia è, potremmo dire, abbastanza spiazzata, perché da un lato Orlando e Sonnino si apprestano a rivendicare ciò che è stato chiesto con il patto di Londra, dall'altro rivendicano, accolgono anche le rivendicazioni, allora di tipo, potremmo dire, più nazionalistico, che riguardano appunto la città di Fiume, no? Quindi vedete, è una posizione un po' contraddittoria, oltre al fatto che, diciamo, si pongono immediatamente con un certo massimalismo negoziale, ecco, cioè subito buttano sul tavolo il massimo di tutte le richieste e si trovano prontamente l'ostilità di Wilson. Wilson è, diciamo, libero. Per quanto riguarda il patto di Londra, ovviamente gli Stati Uniti non hanno preso parte in alcun modo alla redazione di quel patto né lo hanno firmato. Tra l'altro è un patto segreto, quindi per definizione è qualcosa di ripugnante, potremmo dire, per lo stesso Wilson. E tra l'altro poi Wilson è ben convinto, dedica a questo un punto ben preciso dei suoi 14 non, ovvero sia il confine italiano deve essere disegnato in qualche modo, deve essere creato in modo che ci siano delle linee etnicamente riconoscibili. In qualche modo questo confine deve avere il valore di dividere e di avere una sua coerenza sul piano etnico. Ora voi, e badate, questo non accade soltanto per quanto riguarda i confini orientali o settentrionali dell'Italia, ma accade più o meno e tragicamente in tutta l'Europa. Questa visione un po' manichea, tiriamo una bella linea di confine che da una parte mi lasci una popolazione, dall'altra me ne lasci un'altra, etnicamente diverse, è qualcosa che è destituito di qualsiasi fondamento. È chiaro che l'intento deve essere un intento il più possibile, potremmo dire, un criterio di giustizia, di equità, ma è ovvio che è molto difficile poter tracciare un confine che accontenti tutti. E Wilson è convinto che le pretese italiane siano assolutamente esose e che al contrario valga la pena di sostenere il nuovo regno, che qui per comodità chiameremo di Jugoslavia, anche se la sua dizione è corretta, semmai lo doveste scrivere in un qualche tema di storia, la sua dizione corretta è il regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni almeno fino al 1929. Quindi, in realtà, appunto, questo regno vada sostenuto, vada rafforzato, debba essere quindi una presenza sulla parte orientale dell'Adriatico. Quindi è chiaro che osteggia non soltanto la richiesta di Fiume, ma osteggia ovviamente le richieste italiane sulla costa dalmata, osteggia addirittura le richieste italiane per quanto riguarda tutta l'Istria. Quindi, se voi vedete, poi la linea di Wilson, la linea, diciamo, immaginata da Wilson, lascia fuori molte delle rivendicazioni italiane. Accetterà invece, vedete anche qui, no? Non sempre si può essere coerenti, e non lo è nemmeno Wilson, che accetta senza troppe storie il confine settentrionale, che pure va a incorporare sotto la sovranità italiana una popolazione come quella altoatesina che di italiano non ha nulla. Anche qui vedete quindi. La situazione è complicata e soprattutto la modalità con cui l'Italia svolge il negoziato, questo è un altro elemento che è importante tenere a mente, no? Perché in realtà si sono spese moltissime critiche storicamente sulla politica di l'atteggiamento di Orlando e Sonnino in fase negoziale a Parigi. Una cosa è certa. L'Italia vuole farsi grande potenza, ma non riesce a esercitare una politica da grande potenza, e non soltanto perché ne ha degli impedimenti esterni, ma ne ha quasi dei vincoli, potremmo dire, psicologici, cioè l'Italia non riesce a spaziare con uno sguardo a tutto tondo sulla realtà europea. Perché è una grande potenza, ovviamente interessa un contesto molto ampio che va al di là anche di ciò che può riguardare direttamente la propria frontiera. E l'Italia invece, Orlando e Sonnino, sono molto molto intenti a difendere le proprie posizioni e abbastanza, potremmo dire, ciechi sul resto. Poi magari per brevità non ve ne ho parlato, ma l'Italia ha esteso anche delle rivendicazioni essenzialmente di tipo economico verso ex possedimenti dell'Impero Ottomano, no? Quindi queste sono ulteriori rivendicazioni che erano state contenute in un trattato aggiuntivo stipulato dall'Italia nel 1917, cioè l'accordo di San Giovanni di Moriana. Quindi vedete, ci sono moltissimi punti su cui l'Italia insiste, salvo poi magari quando però discutere di questioni importanti come la stessa chiusura del trattato poi con la Germania, che rimane ovviamente un grosso problema a livello europeo, beh, l'Italia addirittura non sarà nemmeno presente. Perché? Perché in realtà proprio su un momento di grande tensione con il presidente Wilson, che ha avuto, diciamo, la mala grazia di fare un annuncio rivolgendosi direttamente al popolo italiano e bypassando quindi Sonnino e Orlando, un annuncio appunto in cui dichiara l'intento e dichiara, diciamo, la bontà della propria politica e la necessità, no, che l'Italia rinunci alle proprie richieste di massima. Bene, a questo punto Orlando e Sonnino, offesissimi, torneranno in patria con l'idea appunto di fare in qualche modo il punto anche sulla situazione politica, di capire qual è la solidità parlamentare del governo Orlando, e di fatto questo non farà nient'altro che rimarcare quanto l'Italia sia assente da tutte le più rilevanti vicende europee, quelle che cioè non la vanno direttamente a toccare. Come cambia questa situazione? Per il momento questa situazione non cambia, è invece piuttosto, diciamo, orientata a diventare ancora più complicata. Qual è stata la politica dell'Italia nei confronti del regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni? Posto che se le rivendicazioni italiane erano delle rivendicazioni massimaliste, tali erano anche quelle jugoslave. Le stesse cose rivendicate dagli italiani erano identicamente rivendicate dagli jugoslavi. Quindi non c'era possibilità, sembrava non esservi possibilità di dialogo tra i due, e questa impossibilità di dialogare era rafforzata da un altro elemento fondamentale che caratterizza fino a un certo punto la politica estera italiana, e cioè la scelta di non riconoscere il regno di Jugoslavia. Addirittura da subito, quindi ben prima che poi lo faccia l'Italia fascista, da subito si cerca addirittura di in qualche modo agire, potremmo dire, nell'ombra, in qualche modo di favorire, di sponsorizzare i movimenti separatisti all'interno del giovane regno. laghi, qui è inutile che vi dica, la cui sopravvivenza potremmo dire è una sopravvivenza non facilissima, perché in realtà, come sappiamo, poi soprattutto gli elementi serbi e gli elementi croati c'erano, diciamo, una qualche difficoltà a procedere secondo appunto i criteri con cui procede uno Stato unitario, e di questo gli italiani speravano di approfittarne. Allo stesso tempo, tutta la retorica che si è consumata sulla questione fiumana, sulle mancate il nazionalismo, e non dimentichiamoci anche, diciamo, il fatto che esistono ormai tutta una serie di reduci, di uomini che tornano, no, dal fronte, che creano quindi anche un certo spirito, una certa aspettativa delusa, e contribuiscono anche poi alle tensioni di quel periodo. Bene, in tutto questo D'Annunzio può organizzare la sua famosa spedizione, no? Che partendo da Ronchi, appunto, D'Annunzio con i suoi legionari, si stabilisce a Fiume, aprendo quel periodo, no? Un po' particolare, potremmo dire, che è il periodo di D'Annunzio a Fiume, con l'idea appunto di consegnare Fiume, e attenzione, non soltanto Fiume, all'Italia. E questo in realtà non favorisce la soluzione della vertenza, ovviamente, perché in realtà la presenza di D'Annunzio a Fiume inasprisce i rapporti sia con gli alleati, sia appunto con, ovviamente, con gli jugoslavi. Tra l'altro, anche qui è chiaro che la posizione alleata, intendo quella della Gran Bretagna e quella della Francia, è una posizione comunque tiepida nei confronti delle richieste italiane, nonostante la firma del patto di Londra, sia per la necessità, per esempio per la Francia, di ingraziarsi comunque Wilson, perché? Perché in realtà, per esempio, la Francia si aspetta ovviamente un sostegno americano nella possibilità di difendersi un domani da un ritorno aggressivo della Germania. Ed è anche abbastanza evidente che la Francia può avere qualche ambizione verso, diciamo, quell'area, e quindi in qualche modo pensare un domani, di esercitare in qualche misura anche una forma, potremmo dire, di influenza su quell'area, e quindi una certa tendenza a sostenere la Jugoslavia piuttosto che a favorire l'Italia. Ma insomma, per farvela breve, come si esce da tutta questa difficilissima situazione? In realtà nella tarda primavera del 1919, a fronte della delusione riportata a Parigi, il governo Orlando cade, viene sostituito da Nitti si propone in qualche modo di risolvere, deve, si propone, deve risolvere la questione, soprattutto la questione fiumana, con tutti i pericoli poi che questa situazione recava con sé, a cominciare da una sedizione generale, no? Da parte, per esempio, delle forze armate. Bene, in questo quadro Nitti inizia, tenta in qualche modo di avviare una forma di trattativa con la Jugoslavia. Quindi è evidente che pian piano l'Italia si appresta ad abbandonare quella linea oltranzista, in base alla quale il Regno di Jugoslavia non era un interlocutore. In questo, in qualche modo, l'Italia dovrebbe essere facilitata quando Wilson, il presidente Wilson, esce di scena. Voi sapete che l'uscita di scena di Wilson in realtà semplicemente si materializza nel momento in cui, nel novembre del 1919, il Senato americano respinge la firma del Trattato di Versailles, e quindi con essa respinge anche il il progetto fondamentale della politica wilsoniana, cioè l'adesione americana alla Società delle Nazioni. Quindi prevale, diciamo, un'ala più isolazionista all'interno del Senato, Wilson sbaglia tutto, per giunta anche viene colpito da un ictus, per cui le sue condizioni fisiche sono davvero drammatiche, ma sostanzialmente per l'Italia viene meno un problema. E per la Jugoslavia, potremmo dire, per il regno di Jugoslavia viene anche meno un alleato. Quindi in qualche modo si dovrebbe aprire la strada a che effettivamente il problema della trattativa, dell'assetto del confine orientale italiano possa essere risolto attraverso un negoziato con appunto con il regno di Jugoslavia, soprattutto poi quando nel giugno del 1920 Giolitti riceve l'incarico di formare un nuovo governo, caduto appunto il governo Nitti, che pure aveva già iniziato appunto dal gennaio del 1920 le trattative con il regno di Jugoslavia, beh, è evidente che Giolitti e soprattutto il suo ministro degli esteri Sforza inaugura una visione differente di quella che sarà la politica estera italiana. Bisogna cogliere quello che potrebbe essere un momento favorevole. In qualche modo, il regno di Jugoslavia è diventato un interlocutore decisamente più debole, sia perché ci sono ovvi problemi interni di cui avevo detto prima, sia perché effettivamente appunto è venuto a mancare anche il sostegno americano e quindi l'ostacolo per l'Italia, e in qualche modo si va articolando quello che era stato, potremmo dire, una sorta di, doveva diventare una sorta di modus vivendi, ma si va articolando l'idea di riprendere, di ripescare la vecchia tradizione dell'autonomia fiumana, no? E nel novembre del 1920 con il trattato di Rapallo si può dire che si chiuda la vertenza adriatica, no? E con l'istituzione Fiume diventa uno stato libero, sostanzialmente l'Italia deve rinunciare alle richieste sulla Dalmazia e questo ovviamente porta in qualche modo da un lato a chiudere questa vertenza e attenzione anche a fare il passaggio che è un passaggio imprescindibile, ovvero sia il riconoscimento da parte dell'Italia, il riconoscimento de jure del Regno di Jugoslavia. Quindi vedete, il trattato di Rapallo a tutti gli effetti del 1920, attenzione, perché quando poi vi muovete in questa fase nelle relazioni internazionali, i trattati di Rapallo sono due. In realtà questo riguarda l'Italia, poi c'è il trattato di Rapallo del 22 che riguarderà invece la Germania e l'Unione Sovietica. Rapallo era con tutta evidenza una magnifica cittadina dove poter negoziare con un ottimo clima e quindi mi raccomando, non fate confusione tra i due. Quindi il valore in questo caso di questo accordo qual è? Il fatto che in qualche modo Fiume acquisisce un'autonomia che però, attenzione, è un'autonomia, potremmo dire, del tutto temporanea. D'Annunzio viene in qualche modo liquidato il mese successivo, nel dicembre del 1920, il famoso Natale di sangue, no? In cui sostanzialmente D'Annunzio, che ormai è completamente ripiegato su delle posizioni di totale intransigenza rispetto all'eventualità che Fiume non sia sotto sovranità italiana, ma che automaticamente un po', diciamo, ha stancato un po' tutti, è diventato un po' un problema, no? È diventato un problema per tutti e sarà ed è diventato in qualche modo un problema poi anche poi per lo stesso Mussolini, che potremmo dire in questa fase vuole trovare una propria legittimazione sul piano politico e quindi abbandonerà, diciamo, il pieno sostegno ad Annunzio, anche perché appunto è prematuro, no? Il colpo di mano. Il colpo di mano, lo sappiamo, arriverà soltanto 2 anni più tardi, la marcia su Roma del 1922, e attenzione, un cambio quindi di regime che però non vi deve portare a ritenere che automaticamente questo significhi un repentino cambio nella politica estera italiana. In realtà non è così. In realtà Mussolini giunge al potere ovviamente anche sull'onda di una retorica, poi per quanto riguarda le relazioni esterne, di grande retorica nazionalista, di posizioni estreme, che poi concretamente però si traducono in una sorta di, potremmo dire, linea di continuità con quella che era stata la politica precedente. Tant'è che il, potremmo dire, mentore in questa fase di Mussolini è il potente segretario della Consulta. Quando sentite in quella fase parlare di Consulta vuol dire il Ministero degli Esteri. Bene, il segretario della Consulta è Contarini ed è Contarini che in sostanza guida, potremmo dire, la politica estera italiana in questa fase. Quindi in realtà le posizioni rispetto alla Jugoslavia sono delle posizioni che bene o male non dovrebbero in alcun modo tradursi in una riedizione di quello che era stata la posizione precedente, cioè la posizione iniziale di mancato riconoscimento, di ostilità totale. E qui è importante, mi rendo conto che ho ancora pochi minuti a disposizione, ma cercherò di sintetizzarvi rapidamente un altro punto importante della, in questo caso, politica estera del Regno di Jugoslavia. Dobbiamo pensare che, come vi dicevo, il Regno di Jugoslavia è frutto di aggregazioni non soltanto differenti sul piano etnico, ma anche sul piano politico, cioè chi è più interessato al problema di Fiume, al problema della sfondo orientale dell'Adriatico, essenzialmente è la Croazia, soprattutto poi sulle questioni di Fiume, no? Quindi è l'elemento croato. L'elemento serbo in realtà guarda altrove, cioè guarda un pochino più a sud, guarda verso l'Albania, perché anche l'Albania in realtà rappresenta un punto strategicamente rilevante e, attenzione, per la Jugoslavia l'Albania rappresenta anche direttamente una questione nazionale, nel senso che in realtà poi in quella fase la povera Albania ha i greci, le rivendicazioni greche a sud, le rivendicazioni jugoslave a nord, quindi in realtà ci sono appunto questioni che, come vedete, anche dopo la firma dei trattati di pace hanno mantenuto, potremmo dire, una certa fluidità. Però è evidente che anche l'Albania potrebbe diventare un domani un oggetto, potremmo dire, in qualche modo di scontro tra il Regno di Jugoslavia e l'Italia, perché in realtà l'Italia ha mantenuto da sempre una tradizionale, quindi non c'è ovviamente alcun tipo di questione etnica che l'Italia possa portare avanti sull'Albania, ma se vi ricordate, come vi ho detto, nel patto di Londra si prevedeva non soltanto che l'Italia controllasse la città di Valona con l'isola antistante, ma che l'Italia controllasse anche la politica estera di un giovane eventualmente stato albanese. Questo significava che l'Albania diventava un protettorato italiano, quindi che l'Italia avrebbe continuato a esercitare un controllo su un territorio che non è un territorio economicamente interessante, ma è un territorio strategicamente interessante se si parla di controllo dell'Adriatico. Quindi, allora c'è questa, tornando alla politica jugoslava, c'è una doppia linea, e nel momento in cui effettivamente è l'elemento serbo che prevale, è la linea, potremmo dire, filo-serba che prevale all'interno della dirigenza jugoslava, beh, è chiaro che un accordo con l'Italia può passare proprio attraverso la questione che questo tipo di dirigenza politica ritiene più rilevante, ovvero sia la questione albanese. Quindi Fiume e questa sua, diciamo, autonomia a cui hanno in realtà creduto in pochi, e che è in realtà un'autonomia estremamente fragile, perché non è un'autonomia che sia sostenuta economicamente o che sia nemmeno sostenibile, perché tutte queste città libere devono avere comunque alle spalle in qualche modo una serie di una rete di rapporti a livello politico, a livello economico, che in qualche modo ne giustifichino e ne aiutino anche l'esistenza sul piano economico. A Fiume non è più il appunto corpus separatum che era stato in passato, perché la rete delle relazioni economiche e politiche era si era completamente modificata e per giunta l'Italia non aveva nessun interesse a garantire la continuità dell'autonomia fiumana. L'Italia nel lungo periodo vedeva Fiume come un territorio che si sarebbe potuto naturalmente annettere. Quindi si pensava a un'annessione che fosse una sorta di esito naturale di quella che era la condizione. Come di fatto questo emerse nel 1924. Tra l'altro, Fiume poi avrà agitazioni interne, ci sarà, diciamo, potremmo dire, anche l'avanguardia di quello che poi saranno appunto lo squadrismo, già quindi ben prima, no? Del 22. Quindi è chiaro che tutto questo rende l'esistenza di un'autonomia fiumana qualcosa di molto precario. E alla fine è qualcosa in cui la Jugoslavia nel 1900, il regno di Jugoslavia nel 1924 sente di poter in qualche modo rinunciare, nel senso di in questo modo poter dare una migliore stabilità al proprio assetto nell'area, al proprio assetto d'area. Quindi trovare un accordo con l'Italia, quindi un accordo che vada non soltanto a in qualche modo riconoscere la sovranità quindi dell'Italia sulla città di Fiume, ma è un accordo che soprattutto trovi delle garanzie anche per quanto riguarda l'Albania. Questo è un altro elemento importante, quindi un riconoscimento, non soltanto un riconoscimento delle esigenze, ma anche un riconoscimento che in Albania si manterrà quello che nelle relazioni comunemente a due viene chiamato appunto lo status quo, cioè che nessuno cercherà in qualche modo di esercitare un peso preponderante sulle vicende albanesi. Quindi in sostanza un controllo interno su un'Albania che continua a essere un territorio di lotte intestine, dove quindi diventerà estremamente facile che ci sia un interlocutore che non aspetta altro che di trovare un potente protettore per poter poi prevalere sul piano interno. Quindi è chiaro che in questa fase la Jugoslavia, siamo nel 1924, quindi parliamo dei trattati di Roma, quindi siamo nella fase allora, diciamo, il punto d'arrivo di questa lezione. E è chiaro che in questa fase il regno di Jugoslavia ha, diciamo, uno specifico interesse a trovare un accordo con l'Italia. E l'Italia, attenzione, dà prova nel 1924 con Mussolini al potere di procedere secondo una linea di continuità che sostanzialmente lega la politica giolittiana a quella che poi sarà la politica italiana nel 24. Poi tutta questa, diciamo, bella costruzione salterà per tutta una serie di altre circostanze di cui purtroppo non c'è tempo per parlarvi, ma non a caso salterà sulle vicende albanesi e attenzione, salterà anche perché c'è ancora una volta un altro interlocutore per la Jugoslavia che è la Francia, no? La Francia, diciamo, in qualche modo è sempre una presenza difficile per l'Italia e potremmo dire una sorta di competitore nascosto in quell'area.